Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari fratelli ammalati, voi siete membra preziosa della Chiesa. Voi siete la carne di Cristo crocifisso che abbiamo l'onore di toccare e di servire con amore. Con la grazia di Gesù, voi potete essere testimoni e apostoli della divina misericordia che salva il mondo.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani, proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio del discorso che Papa Francesco ha tenuto il 21 giugno 2015, incontrando gli ammalati e i disabili nella piccola casa della Divina Provvidenza durante la sua visita pastorale a Torino. Abbiamo riascoltato questo passaggio mentre a Roma è in corso il Giubileo degli ammalati e delle persone disabili, che si concluderà domani con la concelebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco alle 10:30 in piazza San Pietro. Tanti momenti di festa, tanti gli appuntamenti di questo giubileo che è iniziato ieri. Tra gli ospiti che hanno contribuito ad animare la festa che ha caratterizzato il giubileo degli ammalati, anche Simona Azzori, che nonostante la sua disabilità è nata senza braccia, è diventata una ballerina, una pittrice ed una scrittrice affermata. L'ha intervistata per noi Padre Vito Magno.
Simona Azzori, leggo sul suo sito: sorrido vivendo, sorrido amando, sorrido dipingendo e danzando. La vita con lei è proprio così benigna nonostante la sua particolarità?
Beh sì, credo che la vita più che benigna sia una grande sorpresa di emozioni. Alla mia nascita ho dovuto scoprire, io l'ho fatto in maniera molto naturale, ma ho scoperto una vita che è un po' particolare rispetto agli altri. Ho scoperto di avere due mani che però sono in basso e che sono i miei piedi. Quindi ho dovuto reinventare una vita tutta mia. Da me piace dire che il Signore mi ha disegnata in questo modo. Quindi non mi piace pensare che di avere qualcosa in meno, perché penso che le braccia di Simona non dovevano essere. Quindi nel progetto divino il Signore mi voleva così.
Come fa a mangiare, a scrivere e tutto il resto?
Con i miei piedi, le mie mani un po' speciali.
Che arrivano a guidare anche la macchina.
Esatto, è stato un traguardo molto bello e importante della mia vita, dove i limiti assolutamente non mi appartengono.
Come credente non ha mai chiesto a Dio il motivo della sua diversità?
Sì, pensare che Dio ti abbia creata in questo modo mi abbia molto aiutata, al pensare che non ci sia un errore, ma ci sia un Dio che ti vuole così perché c'è un motivo. Io pian piano sto scoprendo questo motivo, che sono aver scoperto la danza, la pittura, aver scoperto il modo di comunicare con le persone, di cercare in qualche modo di rendere partecipi degli altri di questo mio dono.
So che ne parlò a Giovanni Paolo II nel regalargli un suo dipinto.
È stato un incontro che porto dentro il mio cuore come uno dei doni più grandi che la vita mi ha fatto.
Simona Azzori, che dire della danza e dei suoi balletti, perfino con Roberto Bolle, il primo ballerino della Scala? È stato facile?
No, facile no. Credo che nella vita di facile ci sia ben poco, perché le soddisfazioni più grandi esistono quando sono vissute a pieno. Io ho sempre desiderato diventare una danzatrice, anche quando insomma, tutti mi dicevano che una ballerina senza le braccia non era poi una cosa così. semplice e tra virgolette normale da vedere, però io ci ho creduto con la spontaneità che mi caratterizza e i riconoscimenti sono venuti perché il mio modo di danzare dà delle emozioni altrettanto grandi, quindi anche Roberto Bolle ha abbracciato questa mia filosofia non solo di vita ma anche della danza.
Danza che lei ha portato perfino in Kenya.
Sì. Questo è stato un altro momento straordinario che ancora riguardando le immagini e le foto mi sembra un sogno. Io attraverso la Fondazione Fontana e il St. Martin ho avuto questo dono grandissimo di danzare e di fare i miei incontri motivazionali all'interno di università, del carcere di Nyahururu, della comunità St. Martin, e ho scoperto quanto la vita abbia un altro sapore.
Simona Azzori cosa dice a chi le chiede conforto per le difficoltà della vita?
Dico a tutte le persone di amare la vita, di considerare la vita come un dono e di riuscire a capire in quali forme la nostra vita può prendere un valore straordinario. Papa Giovanni Paolo II diceva una cosa meravigliosa: prendete la vostra vita tra le mani e fatene un capolavoro.
Lei lo ha preso in parola. E ora quale altra barriera le resta da battere?
Sicuramente mi piacerebbe arrivare a un momento in cui le persone guardandomi vedano semplicemente una donna, una ballerina, una pittrice, una persona che ama la vita e vedessero quello che io ho, senza fermarsi a vedere quello che invece vedono come una mancanza. Questo anche per tutte le persone, che ogni persona venga valutata per ciò che ha.
Si sente fortunata?
Molto, molto fortunata perché ho la fortuna di avere la forza di amare la vita ogni giorno.
Ci spostiamo ora alle porte di Milano, per l'esattezza a Cesano Boscone, dove a partire da domani e fino a domenica 19 giugno avrà luogo l'iniziativa I Giorni del Fuoco, che vedrà protagonisti giovani degli oratori milanesi e gli ospiti dell'Istituto Sacra Famiglia, appunto di Cesano Boscone, un istituto che accoglie persone con disabilità gravi ed è gestito dai frati minori cappuccini. È nostro ospite Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli, cappuccino, vescovo ausiliare di Milano, incaricato per la vita consacrata. Benvenuto.
Grazie e bentrovati.
Eccellenza, presentiamo l'iniziativa I Giorni del Fuoco, che è giunta alla 30ª edizione.
Sì, esattamente. 30 anni fa, per la prima volta, ci furono i cosiddetti Giorni del Fuoco. Si tratta di un'esperienza molto interessante di condivisione, di caritativa, in cui coinvolgere gli oratori, diciamo più o meno vicini alla sede di questo istituto, che ha le porte di Milano, appunto a Cesano Boscone, l'Istituto Sacra Famiglia, coinvolgere gli oratori, soprattutto gli adolescenti, e con i ragazzi che vivono in istituto, ragazzi, diciamo, noi li chiamiamo sempre affettuosamente così, anche se in realtà sono persone un po' di tutte le età, sono disabili, psicofisici, in genere di una importante gravità, ecco, hanno bisogno in genere di un'assistenza un po' continuata. Allora, 30 anni fa questa iniziativa è sorta perché il cardinale Carlo Maria Martini aveva promosso nel suo piano pastorale un po' l'idea del farsi prossimo e noi a quel tempo appunto i frati cappuccini avevano pensato, che sono i cappellani appunto di questo istituto, di promuovere questa iniziativa nell'anno del farsi prossimo, in cui offrire ai giovani adolescenti l'opportunità di coinvolgersi con la vita quotidiana delle persone ricoverate, imparando così concretamente a mettere la propria vita a disposizione degli altri, condividendo la gioia, la fatica, il dolore, i momenti di preghiere, di catechesi. Ecco, sono così strutturati in una settimana in cui in genere i singoli oratori vengono legati ad un reparto particolare, quindi si prendono in carico un po' dei ragazzi nei momenti della convivenza, anche nel momento del pasto, nel momento delle catechesi, nel momento dei giochi e poi anche dei momenti liturgici in cui tutti i reparti confluiscono nella chiesa che si trova esattamente nel mezzo di questo istituto, che diciamo uno degli istituti a livello nazionale più grandi che fanno questo tipo di servizio, sono oltre 1000 ricoverati in questo istituto, anche con alcune filiali un po', diciamo, nel nord Italia.
La chiesa Eccellenza, che quest'anno, nell'anno della misericordia, è anche una chiesa giubilare.
Certo, questa è una cosa molto bella ed è una scelta, diciamo, proprio che il cardinale Angelo Scola ha voluto fare quest'anno tra le chiese giubilari, cioè due di queste chiese giubilari sono legati a luoghi di sofferenza, sono legati a realtà ospedaliere. Una è quella del Beato Dognocchi, che si trova in Milano, l'altra è questa di Cesano Boscone alla Sacra Famiglia. Devo dire che questa è stata un'iniziativa molto molto apprezzata sul territorio. Questi due luoghi vengono quindi visitati non solo, diciamo, per motivo della realtà delle persone ricoverate, ma anche perché sono luoghi in cui quest'anno si è invitati ad andare a pregare, a fare il giubileo, quindi così anche poter celebrare la misericordia di Dio e l'indulgenza plenaria. Ecco, questo diventa qualcosa di veramente caratteristico. Venendo a fare visita in questi luoghi, quindi si sperimenta la misericordia di Dio, ma si sperimenta anche l'opera di misericordia. Il fatto di poter svolgere un momento di attenzione, di condivisione con queste persone, magari pregando insieme, passando insieme un'ora del pomeriggio, girando nei reparti, oppure portando così un po' a spasso le persone che sono qui ricoverate, è un momento di convivenza. Quindi si sperimenta la misericordia per sé, facendo visita alla chiesa giubilare, ma si può anche, diciamo, sperimentare un'opera di misericordia, ecco, visitare gli ammalati. Ecco, in questo senso mi sembra molto bello. Poi c'è anche una caratteristica molto bella di questa chiesa come chiesa giubilare, che i frati che fanno servizio in questa chiesa raccontano sempre. Allora, la porta giubilare proprio è una delle porte che sono attrezzate per poter entrare con la carrozzina, ovviamente, quindi sono porte che si aprono automaticamente. Allora viene spiegato in genere come così funziona esattamente la misericordia di Dio, cioè non siamo noi a dover aprire la porta. È molto interessante, perché si arriva lì e la porta si apre da sola, perché ci sono i sensori. Allora il frate, sempre che presenta questo momento, dice: ecco, vedete, così fa la grazia di Dio. L'importante è esserci, così come siamo non importa, l'importante è esserci, perché poi il resto lo fa la grazia del Signore. La porta si apre e si può passare. Quindi, diciamo, questo aspetto, che è proprio, diciamo, di una chiesa dove devono venire gli ammalati, quindi che non hanno possibilità loro di aprire le porte, però diventa un po' un simbolo di come la grazia di Dio si muove. L'importante è che noi gli diciamo di sì, che siamo presenti, il resto ci pensa il Signore ad aprirci la porta e a farci passare.
Davvero molto toccante, molto eloquente questa immagine. Dunque, gli ospiti dell'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone sono i protagonisti di questa iniziativa, i Giorni del Fuoco, ma dall'altra parte ci sono altri protagonisti, ovvero i giovani adolescenti degli oratori, ai quali viene proposta un'esperienza forte, un'esperienza educativa.
Sì, questa è un'esperienza davvero fortemente educativa per loro. Anche per loro, cioè, poter vivere il loro entusiasmo, la loro giovinezza, la loro voglia di giocare, di creare relazioni. Ecco, viverle insieme a persone che di per sé sono profondamente segnate da una condizione di malattia, da una condizione a volte anche di dolore, di disagio. Ecco, questo è molto utile per i ragazzi, ecco, soprattutto oggi, diciamo, che siamo così immersi in questo mondo tecnologico dove tutto è perfetto, dove tutto è funzionante. Quanto è importante per i ragazzi prendere contatto con il mondo della disabilità, con il mondo reale, che invece è fatto di ferite, di contraddizioni, di fatica. Ecco, io vedo i giovani fiorire quando prendono contatto con la realtà, quando si staccano un momento da questo mondo virtuale che narcotizza un po' di fronte alla vita, e hanno la semplicità di prendere una carrozzina, di lasciarsi abbracciare da questi ragazzi che in genere sono anche molto affettuosi nella loro relazionalità. Ecco, cominciano a girare per i reparti oppure per camminare per le strade dell'istituto e si vede crearsi veramente un rapporto reale in cui la persona, il ragazzo, il giovane si espone, ecco, espone se stesso nel rapporto con l'altro che fa fatica a esprimersi, che fa fatica a camminare, che fa fatica a dire una parola. E qui si crea così questa solidarietà reale, cioè nel mondo reale, non nel mondo immaginario dove tutto funziona bene, dove tutto è bello, no? Questo spalanca veramente il cuore, questo educa alla gratuità. Imparare a dedicare tempo al gratuito, questo spalanca il cuore e diventa un criterio per vivere la vita di ogni giorno poi.
Monsignor Martinelli, per chiudere, i primi 6 mesi del Giubileo della Misericordia nell'Arcidiocesi di Milano, una delle diocesi più grandi del mondo e che, se è considerata dal punto di vista del clero, è la più grande del mondo.
È veramente una grande gioia e direi un profondo senso di gratitudine per tutti questi mesi già trascorsi nel Giubileo della Misericordia. Ecco, ci sono 9 chiese giubilari che veramente tutte segnalano una grande presenza di singoli fedeli, di famiglie che vengono. Indubbiamente, per esempio, il sacramento della riconciliazione è stato veramente molto sentito, c'è stata, diciamo così, una grande impennata di persone che vanno a... i confessori registrano veramente questa impennata di persone che vanno a chiedere la riconciliazione sacramentale. E poi anche tante iniziative molto spicciole, cioè gruppi parrocchiali oppure anche di settore, per esempio, molto belli sono stati i momenti di preghiera in generale per gli ammalati, per gli operatori nel mondo della sanità, per i lavoratori, anche per i carcerati. Ci sono stati dei momenti molto interessanti, alcune parrocchie, alcune zone pastorali proprio si sono organizzati per vivere un momento di celebrazione da offrire anche nel mondo di coloro che stanno espiando, ecco, la pena. Direi veramente un grande, profondo sentimento di bene e direi proprio di rigenerazione dell'umano. La grandezza di questo giubileo, la grandezza della misericordia, è quello di riproporre all'uomo continuamente la possibilità di un nuovo inizio, perché l'uomo è fatto così, l'uomo è fatto per ricominciare e quindi la misericordia di Dio mette l'uomo nella condizione di poter vivere veramente la propria umanità, con i propri errori, con le proprie ferite, con i propri sbagli. Ci sappiamo amati, ci sappiamo voluti e per questo possiamo sempre ricominciare.
Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli, Vescovo Ausiliare di Milano, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Andiamo avanti, cambiamo argomento. Si svolgerà sabato prossimo, 18 giugno, a Rapolano Terme, in provincia di Siena, diocesi di Arezzo, la 26esima cerimonia di assegnazione del premio La Goccia d'Oro al Merito della Solidarietà. Si rinnova dunque anche quest'anno l'appuntamento dedicato alla solidarietà organizzato dai volontari rapolanesi, che rappresentano, pensate, il 70% della popolazione. Quest'anno la Goccia d'Oro, un premio a carattere nazionale e internazionale dedicato ogni anno ad uno spaccato della solidarietà, è dedicato al perdono, proprio in concomitanza con l'anno della misericordia indetto da Papa Francesco. Ne parliamo con il nostro collega giornalista Claudio Farnetani, tra gli organizzatori del premio.
I premiati quest'anno sono stati scelti in maniera molto particolare. L'apposito comitato ha deliberato di attribuire la Goccia d'Oro a quelle che hanno definito qui i volontari due mamme coraggiose, a Claudia Francardi, il cui marito Antonio Santarelli, carabiniere, il 25 aprile 2011, 5 anni fa, fu ucciso ad un posto di blocco da un ragazzo poco più che diciottenne, Matteo Gorelli, che tornava da un rave party nei pressi di Sorano, in provincia di Grosseto. E una goccia d'oro va anche alla mamma di Matteo, alla signora Irene Sisi. Ecco, la signora Claudia ha perdonato Matteo, che nel frattempo, condannato, pur scontando una pena a 20 anni di carcere, ha iniziato un percorso di recupero e di redenzione. La signora Claudia è diventata la migliore amica della signora Irene, della madre di Matteo, e insieme hanno anche dato vita all'associazione Amici Caino Abele, con il proposito di diffondere con il loro esempio e con l'esempio di tante altre persone che collaborano con loro la civiltà del perdono e dell'amore. Una seconda goccia d'oro è stata attribuita a Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, la fondazione dedita al recupero di tanti giovani vittime di situazioni di difficoltà e caduti nel devastante cortocircuito dell'alcol e della droga. La comunità Exodus di Milano ha accolto, tra l'altro, per il tempo necessario al suo recupero, anche il recupero dalla droga, anche Matteo Gorelli, che ora è in attesa di laurearsi ed è tornato in carcere per scontare la pena che gli è stata inflitta. Una terza goccia d'oro, i volontari da Polonesi l'hanno attribuita ad un attore molto noto al grande pubblico per varie partecipazioni a tante fiction. L'ultima è stata una pallottola nel cuore. Comunque posso citare Un medico in famiglia, Io e mio figlio, Don Matteo, Un passo dal cielo, Nuove storie per il commissario Vivaldi, Un caso di coscienza e anche per molte altre interpretazioni cinematografiche. Mi riferisco a Giovanni Scifoni. A lui la goccia d'oro gli viene attribuita per un suo spettacolo teatrale, Guai a voi ricchi, papà era cattocomunista, uno spettacolo di cui lui è stato autore e che ha portato in giro con molto successo in tutta Italia. Tra l'altro è un monologo che ha vinto nel 2011 il Festival Teatri del Sacro, un monologo di grande impatto con il quale Giovanni Scifoni affronta gli interrogativi di quello che egli stesso definisce il miracolo del perdono. Ecco. Poi naturalmente due gocce d'oro anche ad un volontario della Misericordia qui di Rapolano, che viene stato a sorte ogni anno, e a un volontario dei donatori di sangue. Ecco, i due volontari rapolanesi possono ricevere la goccia d'oro una sola volta nella vita e quindi è un premio molto ambito.
Bene, allora ricordiamo che la cerimonia di assegnazione del premio si svolgerà sabato 18 giugno e sarà preceduta alle ore 17 dalla Santa Messa nella parrocchia di Santa Maria Assunta, che sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Francesco Cocco Palmerio, il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.
Siamo molto grati al Cardinale per aver accettato il nostro invito e per essere tra di noi in questa circostanza, e anche perché consegnerà lui stesso una goccia d'oro.
E poi, come tradizione, la serata si concluderà con una cena lungo le vie di Rapolano.
E fra l'altro è preparata dai volontari e servita dai volontari, quindi è un momento conviviale che esprime la gioia, la soddisfazione per avere tra noi persone che veramente sono di esempio, in questo caso lo possiamo ben dire, di esempio a tutti noi per costruire veramente un mondo migliore, una civiltà migliore.
Allora io ringrazio il mio ospite, il collega giornalista Claudio Farnetani, tra gli organizzatori del premio La Goccia d'Oro al merito della solidarietà. Grazie Claudio e auguri per l'edizione numero 26 del premio La Goccia d'Oro.
Grazie a voi.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21, in replica anche domani mattina alle 7 e poi ancora domani sera alle 21 con una nuova catechesi del nuovo ciclo che Don Fabio Rosini sta proponendo in queste settimane, la sfida interiore, gli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico, una serie di catechesi dedicate al combattimento spirituale. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.